Buongiorno a tutti da Giancarlo. Continuiamo le nostre riflessioni sul Coelet con la 13ª riflessione dedicata alla lettura e al commento del capitolo 1 di Coelet dal versetto 12 al versetto 18. Chiedo scusa in anticipo se in questa riflessione non anticiperò il riassunto della 12ª riflessione, perché con il riassunto diverrebbe un po' troppo lungo l'ascolto, per cui mi limito soltanto a affrontare la 13ª riflessione, lasciando a voi poi la facoltà di andare a rispolverarvi, se lo credete opportuno, la 12ª riflessione. Bene, allora partiamo con la lettura del testo dal libro di Coelet. Io, Coelet, fui re di Israele in Gerusalemme. Allora mi sono sforzato di cercare ed esplorare con sapienza tutto ciò che si fa sotto il cielo. E questo è un brutto lavoro che Dio ha dato agli uomini, perché si affannino in esso. Ho visto tutto ciò che si fa sotto il sole, ed ecco, tutto è soffio, è un inseguire il vento. Ciò che è storto non lo si può raddrizzare, e ciò che manca non lo si può contare. Mi sono detto, parlando a me stesso, ecco, io sono diventato una persona importante. Ho accresciuto la mia sapienza più di tutti coloro che furono prima di me in Gerusalemme. La mia mente ha considerato molta sapienza e molta conoscenza. Così ho voluto riflettere per conoscere che cosa siano sapienza e conoscenza, follia e stupidità, ma ho imparato che anche questo è un inseguire il vento. Infatti, molta sapienza, molto fastidio, e chi accumula conoscenza accumula dolore. Bene, e ora cominciamo con l'affrontare l'esegesi del testo, partendo dal versetto 12. Lo riprendiamo brevemente. Io, Coelet, fui re di Israele a Gerusalemme. Cominciamo col constatare una strana affermazione nel versetto 12. Cosa vuol dire fui re di Israele? Fui? Ma allora, quando scrive, non lo è più? Bella domanda questa, che trova la risposta nell'uso stilistico in Coelet, il quale fa ricorso all'ambiguità e all'ironia. Sono procedimenti di carattere dialettico per mostrare la complessità della realtà e la sua struttura ambigua. L'ironia assume una portata più vasta. Questo avviene nell'intera finzione regale che abbraccia Coelet in 1.12, partendo da, appunto, da Coelet 1.12 e arrivando a Coelet 3.5. È l'atteggiamento regale di Salomone, che vorrebbe avere tutto e capire tutto. È la cosiddetta sindrome regale, e quindi in Coelet questa è la parodia di una vera e propria sindrome. Qui Coelet si identifica con il re Salomone, il re più saggio, il più ricco e potente che Israele abbia mai avuto. Ebbene, anche Salomone non è stato in grado di godersi la vita. È un aspetto senz'altro ironico questo. Abbiamo già ricordato gli scopi dell'ironia nei testi di Qehelet, ma li riprendiamo brevemente. Qehelet è ironico e questo gli serve per contrastare un po' i temi presenti nel popolo di Israele del suo tempo. Con l'ironia riesce a criticare le pretese della sapienza tradizionale, stigmatizza il tentativo dell'uomo del suo tempo di imitare Salomone credendo di trovare da solo la propria felicità, combinata con l'uso della retorica, della domanda, spinge l'uomo a riflettere sulla realtà, non dando nulla per scontato. L'ironia procede pari passo col senso critico, quindi abbiamo detto ironia e senso critico. Ma Qehelet non è un autore, fatemi dire, corrosivo. La sua ironia è assente quando parla di Dio e del suo agire, quando parla del temere Dio e della gioia da Lui concessa all'uomo. Pertanto possiamo concludere che l'ironia in Qehelet è in Qehelet uno strumento epistemologico che serve a mettere a fuoco la realtà e tutte le realtà importanti che danno senso alla vita dell'uomo. Ma torniamo ora alla finzione regale, che qui nel versetto 1.12 è esplicita, ma che Qehelet non utilizzerà più, così come non verrà più ripreso se non nel versetto del capitolo 1.16, l'accenno a Gerusalemme e a Israele. L'esordio del versetto 12 introduce gli ascoltatori al racconto dell'esperienza dell'autore sotto i panni del re ricco, del re saggio e apparentemente del più felice tra gli uomini. Anche questo, abbiamo detto, fa parte dell'ironia di Qehelet. Ma passiamo al versetto 13. Ho cercato e ho esplorato con sapienza. Una prima nota a commento di questa parte del testo. Vi sono due verbi che indicano il cercare, due verbi in ebraico. Il verbo bikesh, che significa cercare ciò che è noto, ciò che si conosce. Cerco un paio di chiavi che ho perso, ad esempio. E il verbo tur, che indica il cercare ciò che non si conosce, quindi l'esplorare. Ma torniamo al testo. Nel versetto 13, Qehelet dichiara sin dal principio della sua opera la sua intenzione di indagare la realtà. Tale intenzione non è retorica, è reale. Il mezzo utilizzato in questa ricerca è la sapienza, in ebraico okmar. La sapienza è la qualità tipica dei re di Israele e di Salomone in particolare. La sapienza è per il Qehelet lo strumento privilegiato del conoscere. Qehelet non intende criticare le tradizioni sapienziali di Israele, anzi, le presuppone. La sapienza, anche per lui, è arte del vivere, conoscenza pratica della realtà che nasce dall'esperienza. Ma subito si scopre che nello stesso versetto è contenuta anche la frase: questo è un brutto compito che Dio ha dato agli uomini perché si affannino in esso. Questo pare essere un paradosso. Dio, che vuole che gli uomini cerchino ed esplorino il senso della realtà sotto il cielo, ma si tratta di un'occupazione penosa. Perché? La ragione consiste nel fatto che attraverso la ricerca l'uomo scopre il suo limite, e questo provoca nell'uomo dolore e fastidio. Ravasi commenta questo con una frase lapidaria: chi più sa più soffre, la conoscenza è sofferenza. Il dolore, la sofferenza qui consistono nello scoprire che la sapienza non dà autenticamente la garanzia di un successo pieno. Quindi, nel constatare quanto non sappia del suo futuro, della sua vita, l'uomo realizza di non sapere niente circa la sua destinazione, ove esistesse, del suo soffio vitale dopo la morte. Scopre così il limite della sapienza. E ancora sulla sapienza, con i verbi ho visto, ho cercato, ho esplorato, il Qohelet non si pone, come avviene per i greci, il problema della verità, della aletheia e dell'esperienza. Ciò che io ho visto è di per sé vero. Questo è quanto afferma Qohelet. Il sapere di Qohelet si basa prima di tutto sull'esperienza personale della realtà. Tale esperienza è raccolta come vera e poi sottoposta a valutazione razionale, applicare la mente e riflettere. Ma veniamo alla figura di Dio. La vera sorpresa è qui scoprire che per la prima volta nel suo libro Qohelet parla di Elohim, di Dio. È lui che ha assegnato agli uomini un brutto compito. Un'osservazione importante: Dio, che per la prima volta compare nel libro, non pronuncia una sola parola e non lo farà mai. È senz'altro un Dio che ci sorprende con il suo silenzio, è un Deus absconditus, ma non è certamente un Dio inerte. Per 11 volte Elohim apparirà come soggetto del verbo dare, un dare così sovranamente libero da apparire anche arbitrario. Per questo il compito di cercare da lui dato agli uomini appare a Qohelet qualcosa che sfugge alla comprensione dell'uomo. Resta il fatto che Dio è ormai comparso nel libro. La sua esistenza è data per scontata e la sua attività è presentata fin dall'inizio in relazione alla conoscenza umana. Non un atto di volontà questa dell'uomo, ma addirittura un compito gravoso dato all'uomo da Dio stesso. È dunque la volontà di Dio che l'uomo esplori la realtà. Ma andiamo al versetto 14. Ho visto tutto ciò che si fa sotto il sole. Visto, a volte è tradotto con il termine osservato, esaminato, considerato. Considerare appare per gli esegeti in questo caso significativamente più chiaro. Ho considerato è da intendersi come il risultato della ricerca sapienziale. Ho considerato a partire dalle osservazioni della realtà. È un'osservazione concreta, tipicamente sapienziale, lo abbiamo già detto. Quello che vedo è automaticamente vero. Ciò che si fa sotto il sole non è tanto l'attività umana in generale e neppure la realtà in sé, è piuttosto lo sforzo umano di voler esplorare e cercare, di voler trovare un senso della propria attività. Coelete è distante dal pensiero greco, l'abbiamo detto, anche se in alcuni passaggi si nota comunque un'influenza ellenistica. La sua prospettiva appartiene ai canoni conoscitivi della sapienza di Israele. Versetto 14b. Tutto è un soffio e un inseguire il vento. L'idea dell'inseguire il vento come un'attività inutile ed inconsistente non è del tutto estranea alla scrittura. Nel contesto profetico si possono leggere Osea, capitolo 12, versetto 2a. Efraim si pasce di vento e insegue il vento d'oriente. In Geremia, capitolo 22, versetto 22a. Tutti i tuoi pastori saranno pascolo del vento e i tuoi amanti andranno schiavi. Isaia, capitolo 41, versetto 29. Ecco, tutti costoro sono niente, nulla sono le opere loro, vento e vuoto i loro idoli. Nella tradizione sapienziale, ereditare o trattenere il vento, ad esempio Proverbi, capitolo 11, versetto 29, chi crea disordine in casa erediterà vento. O il versetto sempre dei Proverbi, capitolo 27, versetto 16, chi vuol trattenere, trattiene il vento. Quindi ereditare, trattenere il vento equivale a tentare di fare qualcosa di assolutamente inutile, così come il tentare di raccogliere il vento in Proverbi, capitolo 30, versetto 4. Più vicino al nostro testo è il Siracide, nel capitolo 34, versetti 1 e 2. Come uno che afferra le ombre e insegue il vento, così chi si appoggia ai sogni. È evidente che il versetto 14b evidenzia con forza l'idea di qualcosa di effimero, inconsistente, incontrollabile. Così appunto è l'immagine del vento che, oltre che nella tradizione biblica, ritorna spesso nella tradizione orientale. Versetto 15. Ciò che è storto non lo si può raddrizzare e ciò che manca non lo si può contare. Iniziamo col dire che il versetto 15 è costruito con la formula letteraria del masal, cioè del detto. Due diverse osservazioni, nate entrambe dall'esperienza, vengono messe a confronto. Questi due punti, queste due parti del Masal possono senz'altro essere ispirate a sentenze popolari, anche se riformulate da Coelet, come evidente nella scelta dei vocaboli. possiamo in primis constatare che le due affermazioni attestano una concezione amara della vita, ma non sono da considerarsi come manifesto dell'impotenza della conoscenza umana. Sembrerebbe che la realtà appaia chiusa in se stessa, senza alcuna possibilità di cambiare, e in prima battuta sembrerebbe che ciò che indica il versetto 15 sia una conseguenza dell'agire umano ricordato nel versetto 14. Tutto ciò che fa l'uomo è un soffio e un inseguire il vento. In realtà, il versetto 15 è un ottimo esempio dell'ambiguità di Coelet. In Coelet, capitolo 7, versetto 13, egli ripeterà la prima parte del Masal, del detto, questa volta chiaramente applicato a Dio. Guarda l'opera di Dio. Chi può raddrizzare ciò che egli ha fatto storto? E a proposito del fare storto di Dio, qui è interessante il confronto con il libro di Giobbe. Nel testo di Giobbe, capitolo 8, versetto 3, in Giobbe 34, 12, gli amici di Giobbe, Bildad e Eliù, negano che Dio possa distorcere la giustizia, che è proprio un'affermazione su Dio contestata da Giobbe. Coelet va oltre il libro di Giobbe. Egli accetta che vi siano distorsioni e carenze nel mondo delle quali Dio appare responsabile. L'uomo, pertanto, non può raddrizzare ciò che è storto, né contare ciò che manca, perché è Dio stesso che ha disposto così. Proprio per questo lo sforzo umano di cercare, di esplorare, di vedere, conduce a una conclusione negativa come quella del versetto 14, tutto un soffio, un seguire il vento. Tuttavia, Coelet accetta senza discutere un tale agire di Dio. Versetti 16 e 17. Ho accresciuto la mia sapienza. Il nostro saggio qui ci introduce in una sorta di dialogo interiore. Parlare con il cuore nel senso di riflettere è un'espressione che ritornerà più avanti nel libro del Coelet al capitolo 2, versetto 1. Mi sono detto parlando a me stesso, e Coelet capitolo 2 versetto 15, e allora mi sono detto. Questo parlare al cuore è una modalità derivante da un uso frequente di un'espressione nella letteratura egiziana di matrice sapienziale. Il dialogo interiore di Coelet è in realtà fatto come a voce alta. Il Coelet si sta rivolgendo al suo pubblico. La riflessione del Coelet prende lo spunto dalla tradizione relativa alla grandezza e alla saggezza di Salomone. I due termini, sapienza e conoscenza, nel versetto 16b, sono quasi certamente sinonimi. Ma passiamo ad esaminare il versetto 17. Per prima cosa rileggiamolo. Così ho voluto riflettere per conoscere che cosa siano sapienza e conoscenza, follia e stupidità. Ma ho imparato che anche questo è un inseguire il vento. Infatti, molta sapienza, molto fastidio. E chi accumula conoscenza, accumula dolore. Che cosa intende dire con questo il Coelet? Egli vuole esprimere la sua volontà di conoscere la sapienza e il suo contrario, la follia e la stoltezza. Lo sforzo dell'uomo di conoscere la sapienza lo porta a concludere che spesso non sembra esserci alcuna differenza tra la sapienza e la stoltezza, tra il desiderio di conoscere e la follia. Il giudizio finale di Coelet sembra perciò essere negativo. Io so, ho sperimentato che anche questo è un inseguire il vento. Ci dobbiamo allora chiedere, ma che cosa è esattamente un inseguire il vento? È forse la ricerca della sapienza stessa, questo inseguire il vento? Se osserviamo attentamente l'andamento dei versetti 16 e 17, possiamo concludere che non è tanto la ricerca della sapienza e della conoscenza a essere considerata inutile dal Coelet, quanto piuttosto lo sforzo dell'uomo che pretende di raggiungerla, di diventare grande e accrescere il suo sapere. Soltanto in questo caso ci si ricorda non poco il racconto del Genesi 3, il racconto della caduta. La sapienza e la conoscenza non sembrano essere realmente diversi dalla stoltezza e dalla follia. Esaminiamo ora il contenuto del versetto 18, che potremmo così titolare: molta sapienza, molto dolore. Constatiamo da subito che il Coelet chiude la sua riflessione con un masal, ancora con un detto, connette la crescita della sua sapienza con quella del termine che nel libro indica dolore, fastidio, cruccio. È il termine ebraico kahas che indica questo dolore, fastidio, cruccio, che troviamo ripreso nel versetto 23 del capitolo 2, nel versetto 3 e nel versetto 9 del capitolo 7 e nel versetto 10 del capitolo 11. La seconda parte del masal, del detto, riprende invece il termine dahat, sinonimo di okma, di sapienza, e lo connette col termine dolore. Molta sapienza, molto fastidio, e chi accumula conoscenza accumula dolore. Potremmo erroneamente subito concludere che questo detto potrebbe apparire come un'affermazione di relativismo. Ci sbaglieremmo, eh? Coelet non dice neppure in questo caso che la sapienza e la conoscenza sono inutili, né dice che cosa consistano il fastidio e il dolore. E su questo tema ci ritorneremo affrontando poi il capitolo 2. Questo detto conferma tuttavia che qualcosa ha comunque, il Coelet ha comunque saputo. Anzi, il fastidio e il dolore sono correlati alla presa di coscienza dei limiti di una sapienza che da una parte vorrebbe conoscere tutto, ma dall'altra si trova continuamente frustrata. Concludiamo l'analisi di questo brano, cioè del Coelet dal versetto 12 al versetto 18 del capitolo 1. In primis, questo brano contiene il programma iniziale del nostro autore. Egli, presentandosi come Salomone, versetto 12, intende esplorare e conoscere l'intero ambito dell'esperienza umana, giungendo a vedervi un compito dato all'uomo da Dio stesso. versetti 13 e 14. Ma in questa ricerca Coelet scopre di doversi confrontare con dei limiti precisi. Nessuna attività umana potrà veramente cambiare la realtà, versetto 15. E nessuna sapienza o conoscenza potrà trovare il vero senso della vita, versetto 16 e 17. Accrescere la sapienza significa accrescere il dolore, versetto 18. E qui sta l'apparente assurdità dello sforzo umano, che proprio per questo è definito una brutta occupazione. Ma il Coelet non si sottrae a questo sforzo di ricerca. Egli sa infatti che la sapienza resta un valore per l'uomo, versetti 13 e 14 del capitolo 2. Sentiamoli. Ho visto che c'è un profitto della sapienza rispetto alla stupidità, come il profitto della luce sulle tenebre. Il saggio ha gli occhi in fronte, ma lo stupido cammina nelle tenebre. Eppure io so anche che l'unica sorte toccherà a entrambi. C'è dunque la convinzione che la sapienza sia una via efficace, ma allo stesso tempo non riesca a dare all'uomo le risposte che va cercando. Eppure vale la pena cercare. Con questa nostra 13ª riflessione abbiamo così terminato il capitolo 1 del libro di Coelet. È un capitolo complesso e in alcuni passaggi le definizioni sono apparse difficili. In questo capitolo ci è stato presentato il primo dei tre grandi temi affrontati da Coelet: il cercare, l'esplorare. Il compito arduo che Dio ha dato agli uomini fa comprendere a Coelet i limiti dell'esperienza e della conoscenza. Ricordiamo che la conoscenza deriva in Coelet dall'esperienza, dalla realtà. E questo approccio empirico mette in luce proprio questo primo grande tema del libro. Tutto è Hevel, ovvero tutto è un soffio. E ancora in questo capitolo scopriamo anche un altro tema, quello della conoscenza, sapienza, che è un problema in Coelet. La conoscenza che ha come strumento la sapienza è dolore, perché è una presa d'atto che essa è limitata per l'uomo. Ne rimane comunque il valore, un valore imprescindibile da perseguire come compito dato da Dio all'uomo. Abbiamo terminato questa nostra 13ª riflessione. Grazie e buon ripensamento.